i libri di Davide riportano l'esperienza della sua vita da bambino, la sua infanzia, nata con l'esperienza a contatto degli animali, l'esperienza di giovane pastore e l'esperienza che lo ha visto in questo territorio di contiguità con la malavita organizzata che, ahimè, Davide ci spiega, in queste situazioni ha particolare attrattiva e la strada, come scrive nei suoi testi, accoglie come una madre quei bambini che, ahimè, la scuola non, come istituzione non riesce sempre ad accogliere e a includere. E, mi viene in mente, ecco, no, la ludoteca, l'albero delle storie e la storia della Bibbia, la storia del re Davide che appunto Davide Cerullo legge. E così all'illuminazione di un uomo che ha saputo cambiare la sua storia e scriverne un'altra, e che viene ricordato in un libro appunto di storie, nella Bibbia. E la ludoteca, i bambini e i libri. Che rapporto c'è tra il percorso educativo dell'albero delle storie e il libro? Che ruolo hanno i libri tra le tante attività educative a contatto con la natura, gli animali, ecco, che vengono proposte nella ludoteca dell'Albero delle Storie, Davide?
E io sono uno che è stato salvato, potrei dire, riesumato dalla poesia, quindi dalla forza sanitaria della parola. Quindi credo nel libro, anche perché le case di molti dei nostri bambini hanno un televisore per ogni stanza e non ci sono libri. Quindi noi con l'albero delle storie, e io venendo da un passato senza libri e poi da quelli stessi salvato, tratto in salvo, potrei dire, e non potevano non esserci libri. E libri con poche parole, perché hanno un livello di attenzione bassissimo, no? E noi, per esempio, facciamo la lettura in stalla, nella stalla dove c'è Ciro, il nostro asinello, dove c'è Vela, la nostra capra, Frida, Diego, le nostre capre. Loro si uniscono poi a questa cosa, perché è bellissimo che poi si affacciano nella stalla a guardare come alcune nostre lettrici leggono la storia, la lettura in stalla. E molti di questi bambini li abbiamo fatti prendere il vizio di aprire il libro e di sfogliarlo, diciamo, anche nel modo giusto, proprio per anche un senso di rispetto verso quel lavoro, no? Cosa c'è dietro, eccetera. E molti dei nostri bambini oggi portano a casa un libro e qualche volta viene strappato dalle mani di qualche genitore, perché la scuola in certe scampie del mondo è considerata un segno di debolezza. Se tu vai a scuola sei scemo, non devi pensare, non devi leggere, non devi conoscere, non... perché si ha la percezione che un figlio così sia un figlio debole, fragile, che non può essere al passo con un territorio, che tutti i giorni è in competizione con la moda, le marche, la pubblicità, il consumismo. E quindi è una lotta pazzesca. Anche questo bambino, Luigi, era in lotta con queste cose, perché i ragazzi che vogliono farcela, i ragazzi che vogliono una vita, diciamo, normale, sono minacciati da tutte le parti, in quartieri nati fragili. Però funziona il libro, però l'albero funziona, perché noi, diciamo che noi non siamo una, non lo so come spiegarla questa cosa. Noi abbiamo subito voluto essere casa. Cioè, a me mi viene da fare questa domanda: che casa siete voi? Che casa siete? Guardate che cosa sono le nostre case? Che casa siamo? E allora noi ci siamo posti questa domanda: che casa vogliamo essere? Che casa siamo? Che casa siamo per Ciro, per Giusy, per Luca, per Sharon, per Angela? Ci siamo posti questo interrogativo perché abbiamo approfondito la loro situazione, abbiamo ascoltato i loro bisogni, quello che era più richiesto da loro. Ah, come vorrei una casa così colorata! Ah, è sempre stato il mio sogno vivere in una casa di legno o una casa sull'albero. E allora lo facciamo, perché i bambini vanno realizzati nei loro sogni. Da parte di noi adulti. Danilo Dolci diceva: ciascuno cresce solo
Si è
se
sognato.
sognato. Ragazzi, scusatemi, è vera questa cosa, però deve diventare azione. Noi, quando eravamo piccoli, quelle poche volte che siamo stati piccoli, in quel poco tempo, ci chiamavano bambini a rischio. Quando eravamo semplicemente esclusi, e da esclusi siamo diventati reclusi, siamo andati tutti in carcere, perché qualcuno già aveva deciso per noi e ci ha convinti che noi potevamo essere solo quello. Io non so cosa fate voi nella vita, però se siete insegnanti, dovete lasciare il segno di quello che volete, diciamo, tramandare, diciamo, ai vostri ragazzi. Ma tutti abbiamo una tremenda responsabilità verso questa cosa qua. Però come il problema non è quello che fai, è proprio come lo si fa. Come fai a mettere nella testa di un ragazzino che per troppo tempo è stato convinto che era così, che doveva fare il camorrista, che doveva farsi rispettare, valere, e che la scuola non vale niente, non serve a niente? Qualche volta ci prendono, ci hanno ragione. Perché qua bisogna riscrivere il Pinocchio alla rovescia, perché ci sono bambini che vanno a scuola che sono normali e escono che sono dei burattini. E allora come tenere la giusta distanza e non rischiare di andargli a chiedere l'impossibile? Dice: maestro, ma calma, calma. Cioè, io vivo in una famiglia dove mi dicono il contrario di quello che mi sta dicendo lei. Però lei è la mia maestra, quello è mio padre e mia mamma. Io di chi mi devo fidare? Mi dovrei fidare di mio padre e di mia mamma? No. E quindi in testa a quel bambino ci sta la guerra, ci sta una lotta interna. Quindi bisogna bisogna stare attenti a non andare a chiedere l'impossibile. E quindi bisogna accompagnare. E non ci vuole la gentilezza viene dopo, ma ci vuole proprio la delicatezza. Sapete cosa fa il fiore quando si la, scusate, l'ape quando si appoggia sul fiore? Cosa prende l'ape dal fiore?
E nettare.
E prendendola danneggia il fiore?
No,
E no.
c'è una
Eppure
simbiosi.
la stessa cosa, lo stesso atteggiamento, la stessa posizione dell'ape dobbiamo avere noi. Stare attenti anche nell'andare a fare del bene, a non danneggiare.